spot.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua all'appuntamento del venerdì, l'appuntamento classico del pre-match che facciamo con Ferdinando Vicini. Ciao Nando!
Buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Una puntata questa che cade proprio alla vigilia del match con del derby con la Vispesa Rolbenelli in programma domani pomeriggio alle 17:30 e quindi siamo in piena vigilia, per cui
uno dei tre derby,
certo. Il primo per quanto riguarda l'Ancona, ma si è già giocata Recanatese Vispesaro. Dicevo, essendo la vigilia, abbiamo provato a avere il meglio che potevamo, che erano i due allenatori. Quindi avremo questa sera sia Gianluca Colavitto, allenatore dell'US Ancona, che Davide Sassarini, e ringraziamo il presidente della Vis Bosco e l'addetto stampa Luciano Bertuccioli per averci dato la possibilità di avere anche Sassarini questa sera, e quindi direi il massimo, perché possiamo provare a scoprire le carte dei due allenatori proprio a meno di 24 ore dall'inizio della partita. E
tu ci proverai.
E ci proverò,
ecco.
Ma anche i nostri ospiti, i nostri ascoltatori potranno porre domande a tutti e due gli allenatori. E poi come terzo ospite abbiamo un ex di eccezione, un doppio ex. Avevamo avuto Simone Rizzato in settimana e oggi avremo un altro giocatore molto legato alla Vis, molto legato all'Ancona, è stato capitano di tutte e due, molto amato anche dai tifosi, che è Lorenzo Paoli. Quindi Stefano, abbiamo un bel
parterre questa sera.
Sì, un bel parterre questa sera. Intanto io partirei dalla lettura di risultati e classifiche.
Allora, partiamo subito con i match, ricordando anche per la giornata di domani un mini spezzatino con gli orari. Due le partite che verranno disputate alle 14:30, ovvero Cesena, Pontedera e Recanatese Torres. Alle 17:30 tutto il resto della truppa: Alessandria Carrarese, Montevarchi Fermana, Gubbio Virtus Entella, Imolese Fiorenzuola, Lucchese Rimini, Olbia Siena, Reggiana San Donato, Vispesaro Ancona.
Sì, abbiamo anche il testa coda classico, perché sì, si incontrano la Carrarese che è prima a punteggio pieno con 12 punti e l'Alessandria che è ultima con 0 punti e 4 sconfitte.
Povera Alessandria.
Ah sì, ho visto lunedì sera il Monday Night, il posticipo del lunedì era proprio Alessandria Reggiana, e l'Alessandria insomma mi è sembrata una squadra in grande difficoltà. Adesso si parla del possibile cambio di proprietà ad Alessandria, quindi potrebbe poi la squadra essere rinforzata, chissà, lo vedremo. Infatti già qualcuno dice, ma affrontare adesso Alessandria era meglio, perché squadra che ha fatto fatica anche ad iscriversi, ci sono stati vari problemi, poi l'Alessandria ha trovato la maniera di iscriversi, adesso con un cambio di società si pensa che ovviamente chi subentra voglia rinforzare l'organico, perché la squadra che ho visto opposta alla Reggiana lunedì, mi è sembrata una squadra veramente in grossa difficoltà.
Comunque ha sfatato anche il tabù del gol. Perché
sì,
un gol l'ha fatto.
Un gol l'ha fatto, insomma, poca roba. Invece chi di gol ne fa pochi.
Chi non ha fatto per niente
punti,
è il Montevarchi.
Il Montevarchi zero, ma dicevo che chi... Esatto, il Montemarchi è rimasto l'unica squadra a non aver mai segnato, ma se vai a vedere chi di gol ne fa pochi ma li capitalizza in maniera sonante è proprio la Vispesaro, che di gol ne ha fatti 3, però con 3 gol ha fatto 8 punti. Invece l'Ancona, che di gol ne ha fatti 5, credo di ricordare, 5, di punti ne ha fatti 5, quindi l'Ancona un punto ogni gol, diciamo, di media. Invece la Vispesaro ha più che raddoppiato, cioè frutta più di 2 punti di media, più di 2 punti a gol per la Vispesaro, perché 3 per 2 sarebbe 6, poi c'è addirittura altri 2 punti, quindi quasi 3 punti a gol segnato. Sarebbe stato così se non avesse pareggiato il Pontedera all'ultimo minuto. Quello che accomuna le due squadre che si incontrano domani al Benelli è proprio questa rincorsa del Pontedera, perché l'Ancona, lo ricordiamo, vinceva 2-0 nel primo tempo, partita poi finita a Pontedera 2-2 con rimonta del Pontedera nella ripresa. Stessa cosa è accaduta alla Vispesaro, che è andata in vantaggio con un gol di Fedato nel primo tempo domenica scorsa a Pontedera, poi al 90° è stata raggiunta dalla squadra toscana. Quindi queste sono similitudini.
Andiamo con la classifica. Come detto, la capolista è la Carrarese a bottino pieno, l'unica squadra a aver vinto tutto fino a questo momento, con 12 punti. Poi a 10 punti troviamo il Siena e il Gubbio, Reggiana 9, Vispesaro, come detto da Ferdinando, 8 punti, seguita dal Rimini 7, Virtus Entella, Fiorenzuola 6, Ancona, Fermana, San Donato Tavarnelle a 5 punti, 4 punti per Lucchese, Imolese, Cesena, Olbia, a 3 punti Pontedera e Recanatese, 2 punti per la Torres, Montevarchi 1, chiude l'Alessandria a 0 punti.
Montevarchi che sarà di scena, se non ricordo male, nel prossimo turno, poi cioè quello che verrà proprio qui ad Ancona.
Quindi questa è la situazione per quello che riguarda questa quinta giornata di campionato, ricordandoci che poi ci avremo altri impegni nel corso infrasettimanale, andando un po' più avanti. E eccola qua, alle 14.30 al momento, domenica 2 ottobre alle 14.30. Quindi dovrebbe essere questo anche l'orario per il futuro, si pensa.
Si pensa, poi c'è stata anche il lancio di Gravina, che ha detto, no di Gravina scusa, di Grelli, il presidente della Lega di Serie C, che ha paventato l'ipotesi che per risparmiare, adesso c'è il dibattito sul tema costi dell'energia, per risparmiare si potrebbe addirittura pensare qualche volta di giocare alla domenica mattina. Chissà che ne pensano i nostri ascoltatori.
Alle 12, magari 12:30, era l'orario che in qualche Serie A si è giocata, no?
No, si gioca tuttora, è il lunch match di Serie A, alle 12:30.
Io mi tengo vago, ma cioè, non è proprio un orario nuovo. Non è facile, non è bello, ma... dipende un po' come andranno le situazioni future, sicuramente, perché giocare alle 20:30 o alle 21 o alle 18 fra 60 giorni, 40 giorni, quando praticamente già alle 4 sarà buio.
Anche meno, perché penso ci sarà dopo il cambio di...
Se ci sarà il cambio d'orario, discussione è anche quello. Però è tutto un problema, insomma, le luci dovranno essere per forza accese, qualche problema lo incontreremo in qualche campo, tra le altre cose, con l'illuminazione, perché qualcuno, insomma, ancora non era proprio messo a puntino. C'è il buonasera di Fabio Florio, noi
grazie,
andiamo in pubblicità.
Fabio. Aspetta, volevo prima di dare la notizia, insomma, prima di andare in pubblicità, notizia importante, 588 biglietti interamente venduti questa mattina, quindi i biglietti del settore ospiti del Benelli sono stati polverizzati con un giorno d'anticipo, sostanzialmente, perché teoricamente
si chiude questa sera alle 19.
Si chiude questa sera alle 19, ma se voi provate a fare il biglietto sulla piattaforma oppure andare a comprare il online, oppure andare a comprare il biglietto, vi diranno che i biglietti per il settore ospite del Benelli sono esauriti, quindi il popolo di Ancona ha risposto ancora una volta presente anche in questa trasferta, Stefano.
Gianni Red dice: bisogna stare molto attenti quando si fanno i cambi di proprietà, visto quello che è successo al Teramo, che quest'anno ha dovuto ricominciare dalla promozione abruzzese.
No, sicuramente, io poi adesso non ho notizie sulla consistenza e sulla serietà delle due cordate che sembrano contendersi l'Alessandria. Certo che il presidente che lascia o che lascerebbe De Masi è un presidente solido e affidabile, ha tenuto in questi anni l'Alessandria a buoni livelli, addirittura l'aveva portata in Serie B, poi quest'anno è retrocessa, l'Alessandria è tornata in Serie C. Chissà, chissà, vedremo, vedremo.
Vedremo il da farsi. Allora, a questo punto ci fermiamo. Per voi è sempre il nostro numero di contatto per porre le vostre domande, le vostre questioni. Ti dico già che ho studiato per l'arbitro anche questa...
Quello ce lo lasciamo per
ce lo
fine,
lasciamo dopo, ma...
Ricordatevi che c'è la chicca della terna arbitrale.
Fino adesso ci abbiamo sempre preso.
Che poi noi diciamo continuare a dire terna arbitrale, in realtà è la quaterna arbitrale, la quaterna. Perché c'è pure
il quarto uomo, quarto. Ma quello che fa più danni però normalmente è l'arbitro.
Domenica mi sa che il quarto uomo ci ha messo del suo nella squalifica di Massimo.
Sì. Vabbè, lì riapriamo, ieri ne avevamo parlato un pochettino, ma riapriamo questo dibattito. Secondo me è sbagliato, poi dopo, ma è del tutto personale. Non per punire la blasfemia, quella va punita, ma dare il fermo, lo stop a un giocatore dove a quel punto ci rimette tutta la squadra, non, cioè, punirne uno, ma educarne 100, ritorniamo a un discorso vecchio.
Quelle sono regole però, Stefano, che ci sono, sì, ma... e vanno rispettate finché ci sono.
Ma secondo me vanno anche un parte modificato. Dai una sanzione pecuniaria che colpisce il giocatore e quella gli fa più male, perché quando gli togli i soldi, da quello è un orecchio,
sì,
che...
Sono sicuramente...
Molto male.
Comunque vengono colpiti lo stesso, perché ne parlavamo anche allo stadio. Io vengo dallo stadio dove... L'Ancona sta effettuando la seduta di rifinitura, c'è stata la conferenza stampa di Colavitto che poi noi sentiremo in diretta più tardi. C'è un regolamento interno che prevede
un'altra sanzione.
Sì, una sanzione, una multa per giocatori che vengono squalificati per motivi non inerenti fatti di gioco.
Sì, ma infatti ritorniamo sempre lì, appunto, c'è un discorso pecuniario, però così hai lasciato la squadra con l'uomo in meno, è un regolamento secondo me che non punisce il singolo ma punisce il gruppo. Luca dice: non c'è problema a giocare di mattina, in maniera ironica, iniziamo con rimborsare tutti i ragazzi che hanno fatto l'abbonamento che il sabato mattina sono a scuola. Un lunch insomma di Luca,
è un problema se si gioca di sabato, perché se si gioca di domenica chiaramente no,
certo. Però è anche la questione che gli orari potevano essere modificati nel corso del campionato, già si sapeva fin dall'inizio, perché l'abbiamo avuta come esperienza già lo scorso anno, anche negli anni precedenti.
Sì, e questo è un elemento di incertezza che secondo
che ha ridotto gli abbonamenti,
sì, secondo me blocca i potenziali, almeno alcuni potenziali abbonati, perché nell'incertezza del giorno, certo, perché può essere il sabato, può essere la domenica, può essere lunedì, quindi l'incertezza del giorno, l'incertezza dell'ora, sono elementi insomma che poi per chi soprattutto lavora hanno un certo peso.
Come no, infatti questo è un dato che ha frenato sicuramente la campagna abbonamenti, seppur insomma è andata...
1.137 abbonati non sono pochi.
Non sono pochi, proprio visto tutte queste problematiche che ci sono dietro. Gianluca che dice: per il derby del Benelli, ottimo, il tutto esaurito per la nostra zona, avanti Dorici, scrive Gianluca. Max, che ci scrivi Max? No, non c'è pubblicità, non ci andiamo. Max Serenelli: l'unica cosa giusta che ha detto non sarebbe così assurdo. Il problema è che un giorno dichiara una cosa, due ore dopo mette un comunicato con tutto il contrario. Ripeto, non sarebbe una cattiva idea, purché tutte e 30 si giocassero la domenica alla stessa ora, alle 12 o 12.30, insomma, senza il rischio accensione fari.
Tutte alla stessa ora e lo stesso giorno la vedo dura, perché c'è tutto il discorso dei contratti televisivi con Eleven e con Sky, no? Perché quest'anno c'è anche Sky.
Luca dice: sì, certo, potevano essere modificati, ma la mattina era esclusa. Vabbè, non entriamo in questa querela. Ci fermiamo, linea alla pubblicità, state con noi.
Tutto bianco rosso. A shoe like this has never been made. The name of the brand is TechnoSafe. Lightness, safety, comfort and fun goes land. Be here and run.
TecnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071 24 12 258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo in diretta all'interno di Punto Biancorosso, la striscia quotidiana che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, sempre sulle frequenze di Radio Tua e sempre con gli aggiornamenti per quello che concerne il mondo biancorosso, questa sera con Ferdinando Vicini.
Buonasera Lorenzo Paoli, grazie Lorenzo di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Lorenzo, che è doppio ex di lungo corso di questo derby che va in onda domani, ma è stato capitano. Tu sei stato capitano sia ad Ancona che a Pesaro.
Sì, a Pesaro per tanti anni, ad Ancona l'ultimo anno e diciamo dai che c'era anche Marco Malus che era capitano, ma era stato molto assente, quindi spesso e volentieri la fascia ce l'avevo io.
Esatto. Però anche ad Ancona hai giocato campionati importanti che ricordiamo anche bene, anche un quarto posto, no? In
sì, l'ultimo anno di Cornacchini sì, finimmo quarti. Purtroppo le regole erano diverse, quindi non disputammo i playoff però.
Non c'erano i playoff all'epoca, credo.
I playoff li facevano 8 squadre su 3 gironi, quindi passavano le migliori, la seconda, la terza e le 2 migliori quarti.
Sì, cioè non c'erano nella forma attuale, intendevo, cioè che
esatto.
Sì, quindi
sì. Poi vince il Pisa di Gattuso che noi ad Ancona lo battemmo per 2-0,
per 2-0 con una grande partita contro quella partita fu giocata molto molto bene, mamma, quell'anno avevate veramente una bella squadra, vi esprimevate bene e io credo che quella formazione, no, poi insomma i rimpianti purtroppo rimangono, se non fosse successo quello che poi è accaduto a livello societario, era una squadra che con qualche rinforzo poteva già essere competitiva per la promozione l'anno dopo.
Sì, probabile che si poteva aprire un mini ciclo lì, dai, c'erano i presupposti per farlo, l'età media era abbastanza bassa, quindi sarebbe stato bello poter portare avanti quel gruppo lì.
Quella squadra era stata costruita bene, avevate fatto gruppo, era un gruppo molto solido e c'era anche un allenatore con il quale insomma avevate fatto blocco unico.
Sì, eravamo molto costruiti a immagine e somiglianza del mister, ma quella volta forse si vedeva dai l'impronta di un allenatore in una squadra.
Nessuno vi voleva affrontare, anche le primissime, insomma eravate un po' la mina vagante.
No, era stato un campionato molto bello, molto divertente. Peccato davvero aver concluso quarti e non aver potuto disputare il post stagione, sarebbe stato dai bello e forse anche giusto, il giusto premio per quell'annata.
Esatto. Lorenzo, tu con la Vis hai vinto il campionato di Serie D nel 2016-2017, sbaglio?
Sì, abbiamo vinto quell'anno con Riolpo in panchina e poi subentrò l'allenatore della Juniore e vincemmo noi di un punto sul Matelica o due forse.
C'era Riolfo in panchina, vero?
C'era Riolfo, sì.
Riolfo che poi ha allenato a Fermo l'anno scorso, sì. E con la Vissa hai fatto quindi questa promozione, ma anche tante stagioni, insomma, non so quante presenze hai con la Vissa, ma tante, insomma.
Sì, io ho fatto 8 stagioni in totale.
8 stagioni, io dico, se andiamo a vedere, adesso io non ce l'ho sotto mano, la classifica dei giocatori con maggior numero di presenze della VIS, credo che tu sia sicuramente nella top 10.
Sono secondo, purtroppo l'anno del Covid
secondo.
Avrei potuto superare, ma poi quel campionato si è interrotto per Covid, la mia esperienza si è interrotta per motivi tecnici eccetera eccetera, quindi non sono riuscito a battere il record, ma pazienza.
Ci sei andato vicino.
Il record, diciamola così.
Ci sei andato vicino però.
Ero molto vicino, credo mancassero 5-6 partite, sì.
Pensa, insomma, quindi veramente una manciata di... Intanto sentiamo la tua bimba, credo che...
sì, stiamo tornando a casa adesso.
Simpaticissima, sì. Lorenzo, tu hai giocato con la VIS contro l'Ancona.
Sì.
Ricordo
sì.
Bene. Anche una partita
in eccellenza in Serie D, anche in eccellenza tra l'altro,
sì.
E venimmo promossi insieme.
E in Serie D io ricordo una sonora lezione all'Ancona.
Eh sì, l'anno dopo in casa credo che vincemmo per 4-2.
4-2, esatto, con il famoso l'acquisto dell'Ancona dell'attaccante che aveva segnato 3 gol, no? Di
Bellucci,
che poi fu al centro di un caso, perché Bellucci, che aveva fatto 3 gol all'Ancona, 3 gol credo segnò quel giorno.
Forse due. Non ricordo bene, credo.
Forse due, un assist, una cosa del genere. Fu determinante. Poi l'Ancona lo cercò e lo prese a gennaio, ma lui arrivò e giocò la prima partita e poi l'Ancona ebbe la partita persa perché c'era un cavillo regolamentare.
Un problema di tesseramento.
Sì, un problema di tesseramento. Beh, era un bello attaccante però... Bellucci.
Sì, peccato che dopo quella storia lì si è purtroppo un po' perso. Sì, ha pagato un pochino quella storia, l'ha pagata molto.
Sì, poi quella era una VIS con valori anche tecnici notevoli, perché c'era Ridolfi, se non ricordo male, anche.
Sì, avevamo tanti giovani bravi, Ridolfi, Torelli, Domenici, eravamo una squadra molto giovane, però interessante, di prospettiva, sì.
Eh sì, e quella fu una partita con l'Ancona, insomma... Che un po' segnò la stagione dell'Ancona, che era partita con grosse ambizioni. E poi tu con la VIS hai anche fatto diversi campionati con salvezze importanti, anche l'ultimo prima di andare via, eri stato protagonista prima di andare poi in Abruzzo, a Pineto.
Sì, io l'avevo giocato praticamente tutti. Quell'anno lì eravamo stati con Pavane, l'ultima giornata con Galderisi, quando si è interrotto alla 27esima. Sì, io lì fino a quel momento lì avevo giocato praticamente tutti i minuti di campionato a disposizione.
Capitano anche lì, ti eri riappropriato della fascia.
No, io ero capitano, arrivavo dalla Serie D, avevo fatto 2 annate in C da capitano, prima con Colucci, poi con Pavan, e delle belle annate, anzi forse la prima con Colucci avevamo anche una squadra molto forte con dei bei veterani, c'era Rizzato, Briganti, Lazzari, e forse avremmo potuto ambire anche a qualcosina di più.
Esatto, bella squadra. E ecco, quindi l'hai vissuti i derby, li hai vissuti e ci puoi dire un po' questa, quindi raccontare un po' questa rivalità, no? Che comunque c'è con Ancona e VIS.
Beh sì, no, per noi da Pesaro è la partita dell'anno, anche perché quegli anni l'Ancona arrivava in eccellenza dalla Serie B, quindi era un po' la partita che si aspettava, e soprattutto la prima volta che l'abbiamo giocata era la prima di campionato, un dispensero Ancona, credo che ci fossero 3.000 spettatori da Ancona, non so se arrivarono 1.500 tifosi o qualcosa, era una cosa spettacolare, e finì 0-0, è una partita anche bella, ma sempre dei bei ricordi, perché comunque sì, si aspettava quella partita, Ancona tornava da comunque sia dal blasone di Serie A, Serie B, e quindi quando Pesaro, soprattutto noi che eravamo giovani, non vedevamo l'ora di giocare quella partita.
Sì, 0-0 è una partita molto combattuta, effettivamente. Fino alla fine, ricordo che insomma ci furono diverse occasioni su tutte e due i fronti, poteva anche finire diversamente. E ci saranno, non so se avevi ascoltato, ma ci saranno tanti tifosi dell'Ancona anche domani, perché il settore ospiti è esaurito da questa mattina. Si sarebbe potuto acquistare il biglietto fino alle 19 di questa sera, ma i biglietti sono stati bruciati questa mattina tutti.
Io da tifoso e da appassionato sono molto contento, ma è già dall'anno scorso che Ancona e la sua tifoseria, Ferdinando, fa i numeri, quindi È molto bello per seguire l'Ancona, soprattutto per lo spettacolo in campo, ma anche fuori, quindi credo che sia un bel connubio quello che si è creato dalla scorsa stagione e mi auguro che possa andare avanti e mantenere questo entusiasmo. È un spettatore veramente molto bello.
Tu conosci Sassarini, Davide Sassarini, l'attuale allenatore?
Io Sassarini l'ho avuto sua esperienza peso in Serie B, io tornavo da Ancona, l'anno dopo Chini da Ancona io ho condiviso col mister la stagione a peso, abbiamo vinto i playoff e non posso che parlarne bene.
Perciò ti chiedevo...
Mi aveva molto catturato il suo modo di intendere calcio ed è un grande allenatore che in categoria difficilmente si vedono, è chiaro che adesso un pochino, ma lui è stato quasi un pioniere a portare determinati concetti di calcio in Serie D, magari senza avere a disposizione grandi giocatori, comunque sia chissà quali qualità, e quindi è un grande allenatore.
Vi aveva catturato, quindi, no? Quella squadra giocava molto bene, e tant'è vero insomma che poi la società a distanza di anni ha inteso richiamarlo quest'anno. Non...
Sì, abbiamo noi col mister abbiamo fatto un po' in salita, abbiamo fatto 2-3 mesi di grande calcio, novembre, dicembre, avevamo fatto qualche partita spettacolare, e riempivamo lo stadio, nonostante magari non fossimo davanti, eravamo sempre le prime tre, ma riempivamo... davvero, a Pesaro si vedevano 2000 spettatori quasi tutte le domeniche.
Ecco, Sassarini, allenatore, dicevo, tu hai avuto l'allenatore che ha fatto molto bene a Pesaro, tanto da essere richiamato 5 anni dopo, ed è un tecnico che le sue squadre le fa giocare all'attacco, cioè è sempre stato un tecnico che ha proposto un calcio offensivo, propositivo, verticale. Giusto?
Ma sì, il mister è uno di quelli che a cui piace dominare il gioco, quindi creare tanto, mantenere il possesso palla, verticalizzare quando ce n'è la possibilità. Ecco, un attimo che...
Sì, sì, sentiamo giustamente anche...
Niente, però niente succede.
Cioè, e questi sono gli incerti della diretta, Stefano, perché... È simpatico che insomma Lorenzo abbia con sé la...
Sì, succede.
Succede.
No,
sì.
No, mister comunque sì, solitamente è votato all'attacco, invece quest'anno sta facendo i numeri all'opposto, perché la Vispesero rischiava di fare le prime 4 partite senza subire gol e ha preso un grande gol dall'attaccante del Pontedera che ho visto, se no avrebbe fatto 4 partite senza prendere gol.
Sì,
però,
poi al novantesimo ha preso gol.
Al novantesimo, sì.
Ecco, ma era questo il discorso, ti volevo portare qui.
Okay.
Non è il fatto che abbia preso solo un gol in 4 partite potrebbe far pensare a una squadra speculativa, invece non è così. Ecco, questo era il discorso dove volevo arrivare.
No, con lui è difficile che si speculi su certe cose, anzi, vuole fare la partita, vuol dominare, quindi non credo si snaturerà. Poi è normale che ogni partita fa storia a sé, però il suo credo non è quello di fare un gol in meno dell'avversario, mettiamola così, cioè nel senso di non prendere gol.
Ecco, e quindi siccome anche con la Vitto ama il calcio verticale, insomma pratica un 4-3-3 con gli attaccanti che rimangono alti, probabilmente domani ci sono le premesse per una bella partita.
Io me lo auguro, e probabilmente conoscendo un pochino i due allenatori, così comunque sia sempre da spettatore, avendo anche affrontato il mister con la Vitto in Serie B, prevedo dai che possa essere una partita divertente, dai. Me l'auguro con tanti gol, mi auguro che vinca lo spettacolo, soprattutto dai, visto che si è inizio campionato e ancora non c'è l'assillo della classifica.
L'anno scorso mi pare che ci siamo visti al Benelli, c'eri in occasione della partita.
Sì, Ferdinando, ci siamo sentiti ma non ci siamo visti.
Ah, ci siamo sentiti,
sono venuto,
sì,
allo stadio e ho visto ahimè lo 0-4 dell'Ancona che ha condannato la Vispesaro a chiudere il campionato, dai, senza i playoff, però ero allo stadio, sì, ero allo stadio.
Però partita che non fa testo per quest'anno, quella è stata una partita particolare.
Anzi, non so quanti interpreti dei 22 che erano in campo ci saranno domani nell'11 titolare, credo pochi.
Solo Moretti, credo, ecco. Per quanto riguarda l'Ancona.
E a Pesaro credo che ce ne saranno forse 2-3, non di più,
sì.
Quindi sì. Fa poco testo quella partita, quindi è cambiato un pochino tutto. È chiaro che ha più bisogno di punti l'Ancona in questa occasione, perché forse ci si aspettava tutti un inizio magari scoppiettante dell'Ancona, invece qualche difficoltà a livello dei risultati la sta trovando la squadra, magari domani ha più l'Ancona forse l'esigenza di dover fare punti, di dover fare la prestazione.
Beh, del resto, come sai, quando tu cambi 11 titolari, quindi una squadra completamente nuova, questi alti e bassi iniziali erano anche preventivabili.
Sì, non è facile, non è mai facile cambiare tanto e trovare subito l'amalgama, è una cosa molto difficile, però presumo che dai, viste le premesse estive, visto il lavoro fatto nelle scorse stagioni, visto l'entusiasmo, penso che l'Ancona si rimetterà in carreggiata.
Quindi pensi che possa recitare un ruolo da protagonista quest'anno l'Ancona?
Sì, io la mettevo forse, nel senso, io così, sempre parlando di appassionati e delle solite griglie eccetera, io la mettevo un gradino sotto alle favorite magari.
Sì.
Me l'aspettavo in quel novero di squadre che poteva dar fastidio a Cesena, Reggiana e Mbella, che probabilmente
sono,
per budget, certo, e per giocatori e curriculum vari sono le tre magari che ci si aspetta. Io mettevo l'Ancona un gradino sotto, pronta a recitare un ruolo da protagonista, e presumo che possa essere così.
E invece per la Vispesaro che stagione prevedi?
Ma io mi auguro che sia una stagione divertente, nel senso che possa essere un pochino la mina vagante di questo girone, che faccia divertire e che magari ogni tanto faccia qualche scalpo importante. L'anno scorso hanno fatto un campionato solido, ma mancavano questi tipi di prestazioni. Mi auguro che quest'anno possano trovarli e che sia un campionato soprattutto da metà di sinistra, quindi senza angoscia di classifica, senza ritrovarsi nei bassi fondi e magari lottare per qualche posizione, dai, più ambiziosa.
Beh, insomma, io penso che se la può giocare per come è partita, per una rosa che comunque, adesso magari ne parliamo, può contare su alcuni giocatori di esperienza, anche di qualità, forse anche i playoff non sono un obiettivo proibitivo per questa Vis, no? Abbiamo,
sì,
giocatori importanti come Coppola, come Fedato, come Cannavò.
No, no, credo che sia un giusto mix. Il gruppo della Vispesaro credo che sia un giusto mix tra giovani che conoscono la categoria, qualche scommessa, qualche giovane di qualche squadra importante, e poi ci sono, sì, quel gruppo, lo zoccolo duro che è rimasto un po' dall'anno scorso, di 5-6 giocatori che hanno molta esperienza in categoria e quindi possono guidare i più giovani e magari permettere di esplodere in qualche caso qualche giovane, quindi questo connubio tante volte si può rivelare molto vincente. Hanno un portiere che per l'anno scorso ha fatto la differenza, quindi
Farroni,
anche lì è una bella base da cui ripartire.
Farroni, c'è anche da non sottovalutare il ritorno di Di Paola, che è un centrocampista dal gol facile, calcia bene le punizioni, domani non ci sarà, mi risulta.
Mi sa che se lo perdono per 2 mesi, credo. Io ho letto oggi qualcosa del genere, però.
Sì. Però è un giocatore che si sente.
È un peccato, sì, è un peccato.
Ha vinto il campionato col Modena quest'anno. Giocatore
aveva
importante.
Salvato la Vispesaro lui l'anno di Donato, che aveva fatto un grande giro di ritorno e poi era andato a Modena l'anno scorso
con diversi gol.
Sì, a Pedro aveva fatto benissimo quei 6 mesi lì.
Sì, infatti, e questo gli era valso la chiamata del Modena e poi il campionato vinto l'anno scorso. Lorenzo, invece, per quanto ti riguarda, mi sembra che quest'anno tu abbia fatto una scelta di vita, perché hai chiuso con l'Abruzzo e con Pineto e sei tornato vicino a casa.
Sì, sono tornato vicino a casa, e l'esigenza, la cosa primaria era poter stare, dai, a casa e quindi vicino a mia figlia e dare una mano a casa, perché comunque la mia compagna lavora, quindi c'era la necessità di fare questo passo. E poi, dai, un po' le situazioni, un po' gli infortuni, un po' di tutto, mi sono ritrovato comunque sia per scelta, perché ho trovato una società importante che vuol fare le cose fatte molto bene, quindi in promozione sono quest'anno la Kappasport Montecchio.
Montecchio che però ha progetti di crescita.
Ambiziosi.
Certo. Bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo, in bocca al lupo per la famiglia e per la vocina che sentivamo e che ci ha tenuto allegri, e anche per il tuo futuro calcistico, per questa stagione che sta cominciando e che stai cominciando con la tua nuova squadra. Grazie di essere stato con noi, è sempre un piacere averti.
Ferdinando, grazie a voi, buona serata a tutti.
Buona serata, ciao Lorenzo.
Ciao.
Bene, lasciamo Lorenzo Paoli. Noi ve l'abbiamo proposto con la maglia classica dell'Ancona. Sì,
con lo sponsor Achifix, di Marinelli.
Esatto, mi sembra giusto ricordarlo per coloro che magari non riescono a identificare come, ma chi, qual è? Ecco, ve l'abbiamo fatto vedere così. A memoria vi ritorna immediatamente. Allora, qualche messaggio, sì, che eravamo indietro di qualcosina arrivato nel frattempo. Per Gabriele Rossi dice: poi bisogna vedere se questa regola viene applicata in modo uniforme in tutti i campi. Ritorniamo al discorso appunto della blasfemia.
Esatto. Della blasfemia.
Allora, poi Roberto Falasco che ci riporta sull'attualità, dice: un ricordo per il povero Mattia, piccolo angelo, vola in cielo, ci scrive.
Ci uniamo al ricordo di Roberto Falasco. Questa è una vicenda che ci ha colpiti da vicino e che insomma veramente ci ha addolorato. E Stefano, credo che insomma poi non è questa la sede, ma sui fatti dell'alluvione vadano fatte delle riflessioni molto, molto profonde, dove nelle sedi opportune, no? Perché questo è cominciato lo scaricabarile.
Sì, era inevitabile, direi, che sarebbe andata così, però adesso siamo in par condicio, non possiamo parlare, riparliamo esatto, la prossima settimana.
Ricordiamo che stasera chiude la campagna elettorale, no?
Sì, e poi c'è domani, c'è il famoso silenzio, quindi mi raccomando, allo stadio silenzio.
No, silenzio dappertutto ma non allo stadio.
Allora, silenzio per la campagna elettorale, la campagna, ma invece vivi e partecipi per quello che riguarda il match. Comunque la notizia del piccolo Mattia l'avevamo passata proprio qualche istante prima dell'inizio della trasmissione all'interno del radiogiornale.
Che tristezza.
Molta, ma più che tristezza è arrabbiatura, per non usare un altro termine, ma ho detto che non ne parlo adesso, ne riparliamo prossima settimana. E Luca, che ancora ritorniamo a quel discorso con gli orari, cioè non era per appesantire, però pensateci, molti ragazzi hanno fatto l'abbonamento e il sabato sono a scuola. Se si fosse saputo prima non l'avrebbero fatto, parliamo della fascia fino ai 18 anni, credo. Sì, però il presidente non parlava del sabato, ma era più il discorso della domenica eventualmente. Per il sabato c'era in ogni caso il punto interrogativo, come ci sarà per il lunedì, per il posticipo.
No, ma è evidente secondo me che il discorso della mattina riguarda solo la domenica, credo, perché è impensabile.
Poi Gianluca che ci manda il riepilogo.
Sì,
grazie,
poi lo leggiamo. Grazie a Gianluca.
Questo è per il mister, quindi questo ce lo teniamo buono per dopo. Mi pare che qua ci siamo.
Qualcuno si porta avanti, perché sapendo appunto abbiamo annunciato la presenza prima di Gianluca Colavitto, che avremo fra qualche minuto, e poi di Davide Sassarini, allenatore della Vispesaro. Chiaramente insomma cominciano ad arrivare già messaggi e domande per i due allenatori. Stefano,
però io ribadirei ancora una volta la notizia dei biglietti.
Sì, è una notizia
per chi si collega, perché man mano si collegano,
sì,
quindi
arrivano messaggi che ci chiedono quanti biglietti sono stati venduti. La risposta è tutti. Erano 588 i biglietti disponibili.
Ieri sera abbiamo chiuso a 125 disponibili.
Disponibili. I biglietti per il settore ospiti del Benelli sono 588, sono stati esauriti questa mattina. Come ricorda Stefano, ieri sera alle 19, in chiusura delle vendite di giovedì, c'erano ancora 125 biglietti che questa mattina sono stati polverizzati, per cui adesso, se provate a fare il biglietto, non trovate la possibilità di acquistarlo. Tra l'altro, Stefano, ci sono stati due pullman, perché c'è quello dei Cuba e quello
di noi
biancorosse. Noi biancorosse, che tra l'altro mi pare avessero addirittura, prima si parlava di pullman da 30, poi hanno noleggiato un pullman da 50. C'è Simone di Ancona che dice qualcosa sulla questione degli orari. L'importante è far giocare le squadre locali del settore giovanile in orari compatibili con la partita dell'anno.
Bravo.
Questo sì, è un aspetto.
È importante poi portare i ragazzi
Per la presenza di ragazzi, genitori, annessi e connessi a vedere le partite. Questo è importante, che ci sia la presenza alle partite. E Stefano, credo che siamo ormai in orario Colavitto, perché avevamo appuntamento alle 19:15 e credo che siamo ci siamo vicini, ci siamo, manca qualche minuto. Direi un attimo, Stefano, di dare anche un'occhiata però ai risultati, non li abbiamo dati, dell'ultima giornata.
Vogliamo recuperare? Come no? Andiamo a recuperare la quarta giornata. Stavo controllando i messaggi se c'era qualcosa, insomma, leggibile, ma sono più che altro considerazioni che rimangono qua. Insomma, le considerazioni rimangono tra chi le scrive e chi le legge. Quarta giornata di domenica scorsa con l'Ancona. Qui fa sempre male. L'Ancona che è stata battuta in casa dal Gubbio, la Carrarese che è in vetta solitaria, che ha battuto il Virtus Entella 3-1, Fermana che ha battuto il Cesena 2-0, Fiorenzuola ha battuto la Lucchese 1-0, pareggio tra Pontedera e Vispesaro 1-1. Il Rimini che ha battuto l'Olbia 3-0, reti inviolate invece tra San Donato, Tavarnelle, Recanatese e Torres Imolese, il Siena che ha battuto l'Aquila Montevarchi per 1-0 e poi la ennesima sconfitta dell'Alessandria in casa che è stata battuta dalla Reggiana per 2-0.
Posticipo del lunedì sera.
Eh sì, questa è la situazione per quello che concerne la giornata che abbiamo appena trascorso, mentre siamo già proiettati in maniera spudorata ma diciamo bellissima a quello che accadrà domani.
Assolutamente, allora, ricordiamo stadio Berelli a 7:30, però Stefano volevo dire che
ricordiamo che la giornata di domani è stata anticipata al sabato per il discorso elettorale.
Dicevo, Stefano, che chi non fosse riuscito a comprare il biglietto per Pesaro perché si è mosso in ritardo, perché era in dubbio, aveva degli impegni, si è liberato solo alla fine.
Chissà chi ci sarà.
C'è sempre
Radio Tua.
La diretta di Radio Tua dalle 17:30 domani, quindi tutta la partita in diretta sulle onde della nostra radio.
Ci saremo anche prima delle 17:30.
Sì, cominceremo
17:30
prima.
Il fischio d'inizio, ma noi ci siamo
e c'è
qui.
Anche il dopo, perché c'è anche esatto. Il tutto il post partita con Cristian Camilletti, ma ci saremo tutti, ci sarà Paolo Pavlidis, ci sarò io, ci sarà Peppe Gallozzi, quindi una copertura massiccia dell'evento di domani. Ricordiamo stadio Benelli 17:30, Vispesaro Ancona, primo derby regionale per della noi. Stagione per l'Ancona, mentre la Vispesaro ha giocato la prima giornata sul campo della Recanatese. Poi ne parleremo con Davide Sassarini, allenatore della Vis, pareggiando 0-0 con qualche polemica per un rigore dato, non dato, qualcosa del genere.
Bene, noi ci fermiamo, linea alla pubblicità, state con noi, tra pochissimo di nuovo assieme
con Gianluca Colavitto.
Punto biancorosso.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
A tavola conta la qualità. E se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona. In via Primo Maggio, zona Baraccola.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario, sempre sulle frequenze di Radio Tua, sempre all'interno di Punto Biancorosso, la vostra striscia quotidiana che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, ma entriamo nel vivo dei colori biancorossi.
Buonasera Gianluca Collavitto, grazie mister di essere con noi.
Grazie a voi dell'invito, è un piacere risentirvi.
Grazie. Allora, hai appena terminato la seduta di rifinitura.
Sì.
Quali sono le impressioni che hai tratto da come si sono allenati?
No, ma ti dico che comunque dal punto di vista dell'impegno, dell'applicazione, questi ragazzi mi stanno dando tanto. Non posso imputare nulla a loro. Sono contento. Anche oggi comunque la rifinitura è camminata come doveva camminare, quindi alla fine sono fiducioso. Ecco.
Ecco, dicevamo anche in precedenza che c'è qualche giocatore che ancora non riesce a dare in partita tutto quello che si vede in allenamento. Giocatori bravi, giocatori anche tecnicamente di qualità, che ancora non hanno espresso tutte le loro potenzialità in partita.
Guarda, diciamo che in parte è così, però se devo fare un sunto delle quattro giornate, diciamo, di questa nuova stagione, comunque ci sono più cose positive che cose negative. È normale che devi conoscere un lato di ogni persona, che è quel lato emozionale, lato caratteriale, che spesso mi sentite dire, no? Mi sto conoscendo, e se a qualcuno manca un qualcosina devo essere bravo io a cercare di iniettarla questa mancanza, ecco.
Sì, certo, di stimolare la crescita, questo è quello che ti è sempre riuscito benissimo, e quindi anche quest'anno il lavoro è particolarmente impegnativo, perché lo ricordiamo, insomma, sono stati cambiati tutti i componenti dell'organico, sono rimasti in quattro della passata stagione, perché è rimasto, oltre a Vitali, Bianconi, Moretti e Deramo, non c'è nessun altro, insomma, quindi il lavoro di assemblaggio non termina con la preparazione estiva.
Sì, ma lo sapevamo, non è che di questo ce ne assumiamo le nostre responsabilità, nel senso che comunque il voler cambiare, abbiamo avuto le nostre buone motivazioni. Io posso solo che essere contento di come i ragazzi si stanno impegnando. È normale che poi, se ci sono delle piccole pecche, che è normale che sia, perché sennò saremo dei mostri sacri nel costruire le squadre, no? Con il direttore, con la società. Ma queste piccole pecche penso che ce l'abbiamo noi, ma ce l'hanno tutte le squadre. Io comunque, per quanto mi riguarda, comunque sto vedendo la squadra che recepisce, e quindi alla fine sono contento di questo. Normale che siamo dispiaciuti per aver perso la prima partita in casa, ma come sono dispiaciuto io, sono dispiaciuti i ragazzi, non è che lo sappiamo, ecco, poi anche per come è venuta questa sconfitta. Però andiamo a resettare, guardare avanti, domani è un'altra partita, abbiamo la possibilità di rimetterci in gioco tutti quanti e cercare di onorare al meglio i colori e di rendere felice una piazza che comunque merita questo, no?
Certo, ci saranno tanti tifosi al seguito, dicevamo prima che sono stati venduti tutti i biglietti disponibili per i tifosi dell'Ancona, e quindi settore ospiti del Benelli, che già da questa mattina è sold out.
Sì, questa è una cosa che comunque ci deve riempire d'orgoglio. È normale che ci deve responsabilizzare, alzare l'attenzione e capire il momento, capire dove stiamo domani, quindi ci fa piacere, perché comunque giocare fuori casa con un pubblico del genere, con un pubblico amico, quindi è una bella sensazione, quindi quasi quasi un allenatore non deve per niente motivare i ragazzi, no? Perché le motivazioni dovrebbero essere da sole, dentro ognuno di loro, quindi un fattore bello, importante, e speriamo domani di dare una gioia ai tifosi che vengono lì su quel campo.
Ecco, guardavo i risultati in retrospettiva, i risultati delle prime quattro partite dell'Ancona e facevo una riflessione, che l'Ancona ha realizzato, a parte il rigore di Pontedera, ha realizzato tutti i gol di pregevole fattura, 5. È rimasta a secco solo col Gubbio, poi col Gubbio in realtà un gol lo aveva fatto, poi l'arbitro ha interpretato in un certo modo una deviazione su cui possiamo discutere fino a domani mattina, una deviazione di un braccio che però era attaccato al corpo, per cui è tutto da vedere. Dicevo, perché questo? Perché ancora, ripeto, al di là del rigore realizzato da Spagnoli a Pontedera, al secondo gol, ma tutti gli altri gol sono stati gol di pregevole fattura. Se andiamo a vedere, invece, se andiamo a vedere i quattro gol subiti, sono tutti gol che sono nati da disattenzioni. Adesso è vero che tutti i gol sono figli di qualche errore, però un conto è quando l'errore è indotto, un conto è quando c'è un errore abbastanza gratuito. E forse, se vediamo il gol subito col Siena alla prima giornata, a difesa schierata con un cross leggibile, senza voler gettare la croce addosso a nessuno, lo premetto, io sto facendo un discorso collettivo, perché secondo me, se vogliamo anche il gol subito domenica col Gubbio, sì, c'è l'errore evidente di Perucchini, ma c'è anche forse la responsabilità di qualcuno che avrebbe dovuto coprirlo. E a Pontedera due reti quando la partita era nelle mani dell'Ancona, anche lì uno a difesa schierata con una correzione di testa, poi un gol così. Forse più che sui gol non fatti bisognerebbe appuntare le recriminazioni, semmai ci fossero, su quelli subiti, no? Questi erano gol abbastanza evitabili, forse.
Beh, ti dico che comunque noi, lo staff, comunque cerchiamo di curare tanti piccoli particolari. È normale che quando subisci un gol comunque ci sta un errore. Io mi auguro che, a differenza dell'anno scorso, quest'anno subiamo meno gol, però ti dico, quando tu vedi i ragazzi in campo, vedi che si allenano con applicazione, c'è un allenatore fiducioso e comunque determinate cose si correggono, e speri, ecco, che comunque gli errori siano sempre diciamo minori, però senza cercare alibi o altre situazioni. Ti dico che stiamo pagando un po' a caro prezzo queste quattro partite, qualche episodio importante, ecco. Fermo restando che ogni sconfitta è una sconfitta meritata, e ogni vittoria secondo me è una vittoria meritata, perché la penso così. Però se andiamo a vedere l'episodio di mano contro il Siena, rigore netto non dato, il gol annullato col Gubbio, poi che c'è stato,
io almeno l'ho vista così, io gli imputo a Mondonico la prima ammonizione, che è andata a prendersi gratuitamente infilandosi in una piccola rissa lì del tutto inutile. Invece la seconda ammonizione, che ha determinato l'espulsione di Mondonico, e secondo me ha determinato anche il fatto che il Gubbio sia galvanizzato, è stato un rimpallo, insomma, sì, un fallo di mano, ma abbastanza casuale.
Ci sta troppo. Ma guarda, comunque, io non per giustificare, perché poi
sono le prime quattro partite, quindi.
No, ma dico, ma anche non per giustificare Di Massimo, perché comunque la società è stata chiara, quindi non vorrei tornare sull'episodio, perché poi ci sta un regolamento interno e i ragazzi sanno benissimo che. Però ti posso dire che tutti gli uomini della Procura Federale, o comunque, cioè, ci sta troppa attenzione magari a non essere sensibili, ecco. Cioè, ci vuole anche un po' di buon senso, cioè, perché comunque il ragazzo è sostituito, al di là che sto dicendo, premetto che non, cioè, sono azioni quelle da condannare, no? Le bestemmie, e lo sappiamo benissimo, però si è arrivati a un punto che non puoi uscire dall'area tecnica a mezzo metro perché subito ti riprendono, non puoi alzare la voce perché insomma cioè, ci vorrebbe un attimo
sì, di elasticità,
un po' di calma, un minimo di elasticità, perché poi dopo alla fine
Ma l'espulsione di Massimo è maturata, cioè più che espulsione, scusate, la sostituzione di Massimo, da cui poi è scaturita la squalifica. La squalifica è maturata per una segnalazione del quarto uomo?
No, mi sa la Procura Federale.
Quindi sia Mondonico federale. Che Di Massimo sono stati puniti sulla base del referto della Procura Federale?
Mi sa di sì, però non sono certo in questo.
No, sicuramente Mondonico, la Procura Federale, perché lui si è lasciato andare nel tunnel che porta dal campo agli spogliatoi, lì c'era...
Cioè anche nel tunnel comunque il ragazzo sta sfogando, non deve sfogare, per carità, bestemmiando, perché lo sanno, questa diciamo è una porta, come dicevo io, una porta del maiale che noi abbiamo chiuso prima, io come allenatore, la società come società, con il regolamento e tutto quello, però nonostante ciò il maiale è scappato, quindi no, porto sta metafora
per dire
perché magari la gente può pensare che queste cose non sono state dette, però da un lato è questo, però dall'altro capisco anche il ragazzo, non lo giustifico, però capisco che magari si è incazzati perché un ragazzo viene espulso, l'altro sostituito, magari non voleva far gol, non ha fatto gol, insomma.
Diceva ironicamente Roberto Anocelli ieri sera durante la trasmissione televisiva su TVRS, diceva facciamo gli incontri con gli arbitri, con... tutte le componenti, manca gli incontri, adesso farò fare gli incontri anche con la Procura Federale ai giocatori, diceva ironicamente, insomma, perché
sì, c'ha ragione.
Ecco, quindi però comunque di fatto tornando al campo ti mancheranno Di Massimo e Mondonico era preventivabile perché la doppia ammonizione automaticamente poi fa scaturire una giornata di squalifica, ne ha avute due, e Di Massimo invece è arrivata questa doccia fredda. In più ti mancheranno Petrella e Deramo, quindi avrai quattro pedine in meno, squadra un po' da rivedere e coperta corta in panchina.
Sì, ma questo sinceramente diciamo, sono convinto che i ragazzi che scenderanno in campo suderanno, come si dice, le solite sette camicie, quindi alla fine non mi faccio la testa, anzi sono fiducioso perché i ragazzi li ho visti applicati sul pezzo, e la cosa che gli ho chiesto è comunque di mettere quel pizzico di cattiveria in più che forse a livello inconscio è mancato contro il Gubbio, perché il Gubbio magari...
Parliamo di cattiveria agonistica, no?
Sì, quella cattiveria, come quel metterci quella fame di vittoria, ma a livello inconscio, perché non li giustifico, però sai, giocare in casa, un uomo in più, pensi a livello inconscio, pensi che la partita sia più semplice, invece non è così, le partite vanno combattute fino al 96esimo con tutte le proprie forze, con tutte le proprie armi.
Certo, e questo spesso fa la differenza, perché appunto dicevamo che c'è molto equilibrio, no? Per cui alla fine a spostare gli equilibri può essere proprio questo tipo, soprattutto no, se uno guarda, ma sono statistiche pubblicate anche, tante partite ormai si decidono nei minuti finali, a dimostrazione che...
Sì. È vero questo a tutti i livelli, perché comunque cade l'attenzione, la concentrazione. Voi quando mi sentite parlare dico sempre 95esimo, 96esimo, sì. 97esimo, perché è così, a livello statistico dalla Serie A a finire ai campionati minori viene a calare l'attenzione, la stanchezza, è lì proprio che invece la devi alzare, devi stare sul pezzo.
Allora andiamo verso la fine per liberarti, volevo un giudizio sintetico sulla Vispesa, poi abbiamo alcune domande, cercheremo di riassumere le tantissime domande che stanno arrivando dai tifosi. Come la vedi la Vispesa?
Sintetica, è un derby, la Vispesa è partita bene, quindi subisce in queste quattro partite, anche se non abbiamo un quadro, diciamo, per poter fare statistiche. Comunque ha subito un solo gol a tempo quasi scaduto a Pontedera, quindi sembrerebbe una squadra quadrata. Domani l'affronteremo e vediamo di che posto è fatto.
In difesa questo Bakayoko, che sembra essere un giocatore molto interessante.
Bakayoko, ma anche i due esterni bassi, i due fuori quota bassi, sono secondo me ragazzi di qualità. Comunque è una squadra allenata da un mister che comunque stimo, quindi
che pratica un calcio propositivo, poi un po', diciamo, molto, sì, verticale.
Sì, ma il calcio da adesso comunque bene o male, diciamo, è un calcio dove si bada anche più al sodo, no? Più a cercare di arrivare in porta nel più breve tempo possibile, insomma. Quindi penso che sia una bella partita.
Stefano, vai con le domande, cerchiamo di riassumere, perché sono veramente tantissime, sì, mister, le domande che sono arrivate.
Va bene.
Allora, Claudio, che dice: soffriamo tantissimo di pressing, partendo dal match con il Siena e con il Gubbio. Poi dice che ha visto Spagnoli in verticale.
Leggilo, facciamo prima.
Ok. Allora, un paio di curiosità. Ho notato sia con il Siena che con il Gubbio che soffriamo tantissimo di pressing. La palla inizia a scontare e non facciamo che calciare lungo, lasciando spesso l'inerzia agli avversari. Seconda curiosità, ho visto diverse volte Spagnoli andare in verticale sull'esterno dell'area di rigore, ma così facendo l'area è sempre sguarnita. È una scelta studiata o sono episodi da partita? Grazie.
Ah, io non... sinceramente... particolarità che dice il tifoso non la vedo. Io ho fatto vedere il secondo tempo del Gubbio prima del gol annullato. Abbiamo avuto 2 minuti di fila la palla noi e poi è arrivato il gol. Sono partite che se le sblocchi nascono altre partite. Poi è normale che quando stai in inferiorità ti chiudi nella tua metà campo, trovare gli spazi, trovare lo spunto non è semplice. L'episodio c'era venuto a favore e non poi per quanto riguarda invadere l'area, sinceramente anche qui bisogna capire a che altezza devi invadere l'area, dove sta la palla, chi invade l'area, e sono cose che comunque nell'Ancona si vedono. Cioè, noi comunque cerchiamo in un modo o in un altro di entrare in area con più uomini. Quindi è una domanda un po', diciamo, parziale, perché non mi deve specificare alcune cose. Se non me le specifica non posso essere, diciamo così, esaustivo, ecco.
Vai con Leone 74.
Leone 74 che torna su Petrella, chiede se non sia stato un azzardo visto i problemi che ha avuto negli anni,
e aggiunge: spero di essere smentito dal campo, sempre forza Dorici.
Mirko, noi confidiamo in lui, cioè nel senso che sapevamo di alcuni problemini, non è che non lo sapevamo, però abbiamo fatto tanti ragionamenti su di lui, quindi alla fine io mi auguro e sono convinto che lui ci darà una mano, è una mano importante. Purtroppo st'inizio, se si vedeva Mirko Petrella domenica sera, il giorno prima della partita contro il Siena, e ha avuto un risentimento proprio all'ultimo minuto della rifinitura, e veramente io ho detto al ragazzo, ho detto: se stava bene dopo 4 partite era il capocannoniere del girone, per come l'ho visto io il ragazzo. Purtroppo ho avuto un risentimento, mi auguro che comunque ce l'abbiamo al più presto possibile.
Bene, credo che più o meno
sì,
abbiamo...
c'è Michele che insieme ad altri dice comunque abbiamo una rosa corta, ritorno su questo argomento. Massimiliano che ci dice: di sicuro domani non possiamo perdere, sarebbe una mini crisi pericolosa. E infine, qui facciamo contenta anche la di Roberta Nocelli, perché questo nostro amico ci scrive: dai, mister Colavito, facci saltare oltre l'asticella
alla Tambei, diciamo.
Ah, sì. No, vabbè, ma io dico che comunque ci vuole equilibrio. Io non è il caso del Modena dell'anno scorso. Il Modena comunque era partito per vincere il campionato e alla fine ce l'ha fatto. È una rosa importante. Non è il caso dell'OS ancora quest'anno. Fermo restando che ognuno di noi vuole vincere il campionato, tutte le partite, vorrebbe vincere il campionato, vorrebbe vincere tutte le partite, però non è ancora il Modena dell'anno scorso. Però il Modena dell'anno scorso, il girone d'andata ha sofferto.
No, si parlava, era in discussione Tessera addirittura.
Certo, quindi io dico bisogna avere pazienza. Cioè, domani tutti noi vogliamo regalare una gioia ai tifosi di Ancona, però ci sono gli avversari e ci vuole pazienza, perché io comunque prometto, l'ho sempre detto, che i ragazzi suderanno la maglia e in campo si vedrà questo.
Ecco, abbiamo due messaggi che sono arrivati adesso, li collego perché sono così, viene uno da Max Serenelli, che dice: lasciamo perdere gli arbitri, altrimenti siamo alla quarta, non finiamo più. Ma non era il mister, però ha premesso che non era
proprio io che non, cioè,
sì, che non entri mai nei discorsi sugli arbitri.
No, ho detto, cioè, praticamente le sconfitte sono tutte giuste, le vittorie sono giuste.
Esatto, questa è stata la tua premessa, infatti si andava ad analizzare, abbiamo analizzato i gol presi, abbiamo analizzato anche degli episodi che sono accaduti, che sono episodi come un palo, come un gol annullato. E Luca che invece ti dice: sono sempre fondamentali le codifiche, un abbraccio al mister. Questi ce l'hanno con le codifiche, ti ascoltano, mister.
No, io sì, c'ha ragione, lo saluto a Luca. Io sta squadra qualcuno lo devo decodificare, quello sì. Lo devo decodificare. Se ottengo la decodifica, può darsi che ci sia qualche vittoria in più.
Benissimo, intanto in bocca al lupo per domani e buon lavoro, mister, perché so che continui a lavorare anche di sera.
Grazie, viva il lupo, un abbraccio.
Grazie.
E un saluto ai tifosi.
Grazie
mister. Grazie. Lasciamo mister Colavitto. Allora, a questo punto rientriamo direttamente, perché dobbiamo fare il salto di sponda, quindi ce ne andiamo in pubblicità e
poi abbiamo Davide Sassarini, allenatore della Vispesa.
Sì, state con noi.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra, per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi Astra, accendi la luce.
Onetting Connecting, Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite, riparazione, PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 3080.
parti direttamente da Marina Dorica, Conero Boat Noleggio, per una giornata tra amici o in famiglia. Per scoprire le meraviglie della splendida riviera del Conero, gite personalizzate, mezza o intera giornata con possibilità di pranzo e pernottamento a bordo. Uscite al tramonto con aperitivo, noleggio per feste e occasioni speciali. Conero Boat noleggia barche, motoscafi e gommoni con o senza skipper ed è specializzato anche in battute di pesca. Chiama per info. Conero Boat è ad Ancona, 331 87 26 697, www.conerobot.it.
Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand, realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in Corso Stamira 36, 333 89 45 099.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultima parte di Punto Biancorosso. Tra poco cerchiamo di collegarci con Mister Sassaroli e Sassarini e vediamo un po' di completare questo ping pong. Intanto è uscito un comunicato da parte della società che recita così: vigilia di Vispeso Rancona, si gioca domani alle 17.30 al Benelli. Ecco il commento di Mister Colavito, non l'abbiamo sentito in diretta, ma eccolo qua. Ecco il commento di Mister Colavito alla vigilia del match: 4 assenze, di cui almeno una inaspettata, quella di Massimo, ha detto, però non mi fascio la testa. Sono certo che chiunque andrà in campo darà il massimo e non errerà la maglia. Avremo una formazione competitiva, utilizzerò giocatori con caratteristiche diverse, ma la nostra filosofia di gioco non cambierà. La squadra è in crescita. Per quello che riguarda i precedenti, anche che Gabriele ce l'aveva inviato, ma abbiamo quelli della società. Sfida numero 13 al Benelli nel calcio professionistico, 4 vittorie della Vis, 1-0 in Serie C. Per quello che riguarda il 1987-88, allenatori Walter Nicoletti per i padroni di casa e Giancarlo Cadè per gli ospiti, 2 marcatori, 3 pareggi, 1-1 nella Coppa di C 80-81 e 5 successi dorici, ultimo 4-0 nella Serie C dello scorso anno. Vispeso e Ancona ancora senza reti subite nei primi tempi. Nel girone B a pari di Siena e Gubbio, ancora una delle 3 compagini del girone B 2022-2023 di C che perde nelle riprese il maggior numero di punti rispetto al 45, ai primi 45 minuti di gioco, meno 3 come Sassari, Torres e Cesena. Insomma, ce li infilano tutti nel secondo tempo.
Sì, tra l'altro nell'Ancona c'è questo aneddoto che mi ha raccontato Andrea Bruniera. L'Ancona perse l'anno in cui poi sarebbe stata promossa in Serie B, perse 1-0 la seconda giornata ad Ancona, era proprio l'87-88, no scusami, al Benelli, e perse 1-0 per un autogol di Andrea Bruniera al sesto minuto del primo tempo. E lui racconta che calciò questa palla, c'era Vettore in porta, pensando di appoggiarla a Vettore. Era ancora il periodo in cui i portieri potevano prendere la palla con le mani anche in caso di retropassaggio. Questa palla invece fece un pallonetto perfetto, calciata da Bruniera, un pallonetto perfetto che scavalcò Vettore, finì in porta e fu decisivo per la sconfitta dell'Ancona. E lui racconta che era distrutto a fine partita, invece Italo Castellani lo rincuorò e gli disse: farai grandi cose. Poi in effetti stato. E lui racconta questo colloquio, insomma, con Italo Castellani, che lo ritirò su, insomma, perché era distrutto Andrea. Tra l'altro, al ritorno quell'anno l'Ancona fu fermata in casa dalla Vispesaro, finì 1-1 con i gol di De Martino e il pareggio di Bevanati nel finale, quindi fu proprio una bestia nera quell'anno la Vis per l'Ancona. In sostanza, su 4 punti l'Ancona ne porta a casa solo uno, però la Vis finì a metà classifica, invece l'Ancona riuscì poi a festeggiare la promozione. Quindi un po' questa storia che si aggancia al passato, ma che è sempre derby e che ricorda questa rivalità, come diceva anche Lorenzo Paoli, che l'ha vissuta sul campo, questa rivalità che c'era fra le due squadre. Domani questo sarà bello, credo, vedere questo colpo d'occhio, perché mi risulta che anche i tifosi della Vissa saranno presenti in massa al Benelli. Stefano, direi di anticipare intanto il discorso sugli arbitri e sulle designazioni, e poi proviamo a ricontattare mister Sassarini, che credo, la società mi ha assicurato e anche lui stesso mi ha assicurato che era disponibile per noi. Ci sarà un problema contingente. Proviamo.
Allora, intanto appunto, come dicevi tu, come proseguo, chiudo il comunicato dell'Ancona: sono stati polverizzati 588 biglietti messi a disposizione dalla Vispesero per il settore ospiti. Ricordiamo che i botteghini del Benelli resteranno chiusi per i tifosi dell'Ancona. La società ringrazia i suoi tifosi per la grande partecipazione, sinonimo di attaccamento che da sempre contraddistingue i supporter dorici. Questo è come si chiude il comunicato stampa emesso poco fa dalla società. Andiamo a vedere allora a questo punto, in attesa, se ci proviamo fino alla fine, di raggiungere il nostro ultimo ospite. Andiamo a vedere com'è la situazione. Vispesero Ancona sarà diretta dal signor Antonino Costanza, che giunge, pensate un po', da Agrigento.
Beh sì, è una lunga trasferta il signor Costanza.
Non riesce a rientrare entro la mezzanotte, signor Costanza, quindi scatta il bonus.
Poi abbiamo Andrea Nassi di Napoli, che è il primo assistente, Giuseppe Trischitta di Messina, quindi anche il secondo assistente
non rientra,
arriva dalla Sicilia. E poi abbiamo invece il quarto uomo, che è Stefano Arnaut, che arriva da Padova, quindi nord e sud, viaggi lunghi, trasferte e parecchi chilometri.
Allora, insomma, come direbbe Nando, vediamo gli altri. Re Canatese, Torres è diretta dal signor Francesco Burlando da Genova,
tipico cognome genovese. C'era anche un calciatore che si chiama Burlando.
Poi andiamo a vedere
la Fermana, che gioca a Montevarchi.
Eccolo qua, Montevarchi. Giuseppe Rispoli da Locri.
Sì. E invece ecco la partita, il testa coda fra l'Alessandria e la Carrarese. Sarà arbitrata da Claudio Petrella di Viterbo, che è un arbitro credo che sia in odore di promozione. E ci sono partite importanti, interessanti in questa giornata, perché c'è lo scontro di Gubbio, fra Gubbio e Virtus Entella. Gubbio che ha appena affrontato e battuto l'Ancona e la Virtus Entella, che è una squadra pronosticata come una delle tre super favorite, insieme alla Reggiana e al Cesena, che appunto dovrebbero nei pronostici disputarsi la promozione diretta.
Mi stavo sincerando, ma anche in questa giornata non c'è la quota rosa.
C'è nessuna figura femminile nelle designazioni di arbitri, assistenti e quarto ufficiale.
La scorsa c'era una signora, ho visto un messaggio che è comparso al volo, mi sono distratto, chiedo scusa. Allora andiamo a vedere un po' e conoscere l'arbitro di domani.
Sì, rivediamo Antonino Costanza di Agrigento.
Già ti metto le mani avanti, bestiaccia nera.
Guarda, addirittura. Addirittura
non ci ha mai diretto circostanza, ha diretto invece la Vis. E allora andiamo a cercarlo immediatamente, com'è la situazione.
Quindi è un debutto in una gara dell'Ancona.
Sì, in questa stagione ha diretto due match. Su due partite praticamente ha tirato fuori già 10 gialli.
Insomma, una media
5 a partita, 5 cartellini gialli a partita.
Se mi mandi la schermata, volevo vedere l'anno scorso cosa ha arbitrato, perché mi pare che...
Pronti, partenza, vai lo shock, eccoci qua. Andiamo a vedere cosa ha combinato l'anno scorso. Intanto dico che ha diretto 22 partite e ha rifilato 76 ammonizioni e 5 espulsioni.
Siamo quasi a 4 cartellini gialli a partita, e ci sono 5 espulsi, che su 22 partite sono abbastanza, però ecco, l'anno scorso
c'è
anche
chi ha fatto peggio.
Sì, vedi, ha arbitrato anche le partite del campionato femminile, ha arbitrato però Modena Lucchese, quindi partite importanti, sì, l'anno scorso ha arbitrato
molte donne, comunque molte partite, sì, femminili.
Sì, però ha arbitrato parecchio anche in Serie C.
Fiorenzuola Feralpi Salò, Viterbese Olbia,
quindi il nostro
Cesena
girone.
Vispesero, che è la partita che ha diretto, l'unico match che ha diretto e che ha incrociato,
quindi con la Vis
Pesarese,
una
però...
presenza, però una presenza con sconfitta della Vis.
Gli ospiti, per il resto comunque vedi, non
anche nel girone C
non c'è mai diretto,
però
non l'abbiamo
un
arbitro
che ha già una discreta esperienza, attenzione ai cartellini. Occhio ai cartellini, che... dopo quello che è successo tra l'altro domenica con i giocatori nostri che sono stati poi stangati dal giudice sportivo, attenzione ai cartellini. E sì, questo è un allarme che va dato. Tra l'altro, Stefano, io credo che domani però siano di più i tifosi dorici al Benelli, perché oltre ai 588 canonici che hanno acquistato il biglietto del settore riservato agli ospiti, ci saranno anche, mi risulta che ci saranno anche tifosi che si muoveranno autonomamente, che magari hanno reperito biglietti di altri settori e che potrebbero e che sicuramente saranno presenti. Però ecco, è una partita che si preannuncia molto interessante, perché sono due allenatori che sono abbastanza simili. Adesso speriamo di raggiungere mister Sassarini, che ripeto, insomma, sia la società che l'ha detto stampa che il presidente ci avevano assolutamente messo a disposizione. Mi dispiacerebbe non averlo, perché ripeto, abbiamo parecchio lavorato per averlo. E Sassarini è un allenatore che fa giocare le proprie squadre in verticale, le fa quindi giocare sempre in maniera propositiva, siccome anche l'Ancona insomma ha una struttura di gioco di questo tipo, chiaramente dovrebbe scaturirne una bella partita. Stefano, direi anche che potremmo un attimo andare a vedere, se trovi la partita, la formazione della Vis della partita scorsa, perché ecco, la Vis è una squadra che dispone di un bel mix, lo diceva Lorenzo Paoli, adesso cerchiamo anche di supplire a questa inattesa assenza di mister Sassarini, forse ecco, ci sta raggiungendo lui, potrebbe essere, perché insomma dicevamo, una squadra che ha un buon mix fra giocatori esperti come Fedato, come Coppola, che sono giocatori che in Serie C insomma hanno qualità, hanno esperienza, e poi anche molti giovani. Poi c'è questo difensore Bakayoko, che è un difensore emergente, e un portiere molto affidabile quale Farroni, si è dimostrato già l'anno scorso un portiere di scuola regina. Adesso credo che potremo finalmente avere, eccolo qui, abbiamo con noi Davide Sassarini. Buonasera da Ferdinando Vicini, grazie della sua disponibilità, mister.
Grazie a voi, buonasera a tutti.
Buonasera. Allora, mister, facciamo questa riflessione. Se uno giudica dai numeri, ma lo stesso Colavitto che l'ha preceduta pochi minuti fa come nostro ospite ha detto, quattro giornate sono poche, non è questo il ritratto della Vispesaro, i numeri potrebbero far pensare ad una squadra molto speculativa, perché tre gol fatti che hanno fruttato 8 punti e diciamo 0 gol subiti fino all'ultimo minuto della partita di Pontedera. Invece insomma tutti dicono che questa non è una squadra speculativa, che non è la sua visione di gioco quella di mettersi sulla difensiva.
Ma no, assolutamente, abbiamo preso anche 4 pali e ha sbagliato un calcio di rigore, quindi insomma sicuramente manca qualche gol.
E poi c'era stato quell'episodio che io ho visto nella prima giornata,
esatto,
con la Recanatese. Sì, quindi insomma è come dice Colavitto, cioè che insomma la Vis gioca un altro calcio, no? Un calcio comunque propositivo.
Ma l'idea è quella di costruire, non distruggere, ecco, l'idea è quella. Poi è chiaro che ci sono anche gli avversari, quindi magari ti impediscono di riuscire a a realizzare quello che hai idealizzato, ecco, però siamo contenti dell'inizio che stiamo facendo.
Beh, un inizio molto buono, ma anche una squadra che credo sia stata assemblata con oculatezza, perché ci sono giocatori interessanti, un bel mix tra giovani ed esperti, perché giocatori come Fedato, Coppola, anche Di Paola, che io conosco molto bene perché aveva fatto molto bene a Pesaro poi l'anno scorso a Modena, ma credo che non lo avrete per un po' di tempo purtroppo, perché mi pare di aver capito che è indisponibile, e anche giovani interessanti come per esempio i due esterni.
Sì, diciamo che col direttore della società abbiamo lavorato parecchio, ecco, per costruire una squadra che è funzionale. L'obiettivo è poi quello che sia funzionale l'idea, e siamo soddisfatti in questo, ecco.
Mister, abbiamo avuto Lorenzo Paoli, primo ospite di questa puntata a Radio Tua, adesso poco fa, e Lorenzo ha detto queste parole: io ho avuto Sassarini come allenatore, vi posso dire che noi tutti in squadra eravamo rapiti dalle sue idee. Difficile sentire un giocatore che si esprime così.
Mi fa piacere, secondo me cioè, quello che mi piace è emozionare, e prima di tutto devi emozionare la squadra per poi trasmettere l'idea che hai, e quindi ricerco tanto questo aspetto, perché credo che il giocatore lo dico sempre, dobbiamo fare le cose con gioia, non con sofferenza, dobbiamo fare le cose con coraggio, e questo è che poi il responsabile nel caso in cui non andassero bene le cose sono principalmente solamente io, quindi lo devono fare senza sentirsi addosso grandi responsabilità.
Ecco, invece dell'Ancona, che idea si è fatta? Un'Ancona ampiamente rinnovata, insomma, con 11 giocatori.
Ma l'Ancona di Colavito, è chiaro che magari sei giocatori per più mesi, poi i collegamenti e i riconoscimenti sono più veloci, e questo è quello che accade a chiunque voglia costruire qualcosa. È una squadra difficilissima da affrontare, di avere grande attenzione per tutti i 100 minuti, perché poi hai la sensazione magari di averla in pugno, ma non è così.
Ecco, voi avete, a proposito dei 100 minuti, con la Vitto oggi in conferenza stampa parlava di 97 minuti, poi bisogna vedere il recupero.
È la verità.
Ecco, voi avete rimesso due punti domenica scorsa, perché il gol avete preso al 90esimo, io l'ho visto tra l'altro questo gol. Che ha interrotto la vostra imbattibilità. L'Ancona ha perso all'88esimo. Sono sempre più le partite in Serie C, ma anche altrove, perché io vedo anche in B e in A succede che si decidono negli ultimi minuti nel calcio moderno.
Ma sì, anche perché soprattutto negli ultimi 25 minuti c'è la maggioranza di gol che si fa, perché le squadre iniziano a essere stanche, c'è meno lucidità, meno attenzioni, e in quei 20-25 minuti finali poi sono determinanti anche e soprattutto i 5 cambi. Il calcio è cambiato tanto sotto questo aspetto, perché i 5 cambi poi ti ridanno brillantezza, se vai a trovare magari un giocatore che è più stanco ne può pagare le conseguenze. Però ritornando a domenica scorsa c'è il rammarico che non eravamo nei posti giusti al momento giusto, perché Cusumano era aspirato e l'abbiamo fatto fare la punta, quindi abbiamo spostato poi a catena tutti gli altri giocatori e ne abbiamo pagato poi in centimetri che ci sono costati un gol che poteva essere evitabile.
Tra l'altro avevate preso un incrocio dei pali, ho visto altre due o tre occasioni, ho visto i riflessi filmati, non ho visto la partita, però mi sembrava che ci fossero sull'1-0 le premesse per raddoppiare.
Sì, ma come si fa i gol all'ultimo minuto, poi si possono anche prendere, andiamo avanti così, dai.
Certo. Andiamo domani. Ecco, domani l'avrà saputo, settore ospiti esaurito, anche mi dicono i colleghi che anche i tifosi della Vista si sono mobilitati, sarà una bella cornice, sarà una partita molto, molto attesa e molto interessante.
Guarda, l'essenza del calcio è proprio questa, insomma, giocare le partite quando in tempo di Covid era triste. E l'essenza del gioco del calcio è proprio l'emozione che dai, che la gente ti dà, e che poi i giocatori insomma ne beneficiano, e quindi domani sarà sicuramente una partita aperta, divertente e con grosso calore da parte di entrambe le tifoserie.
Quindi partita spettacolare.
Ci proviamo.
Sono due squadre insomma che hanno nel proprio DNA, come diceva lei, per la Vis, ma anche l'Ancona, costruire gioco e quindi è lecito aspettarsi anche uno spettacolo dal punto di vista tecnico.
Assolutamente, assolutamente.
Non le chiedo un pronostico perché chiaramente i derby sono così, però le avranno detto di quello che è accaduto l'anno scorso nell'ultima di campionato con l'Ancona che dopo mezz'ora aveva...
Sì, 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 ma questo fa parte di un altro campionato e noi dobbiamo stare concentrati su domani, quello che dobbiamo fare noi.
Benissimo, mister, io la ringrazio molto per essere stato con noi, in bocca al lupo per domani e sarà un piacere salutarla nel dopopartita.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buonasera. Grazie.
Bene, lasciamo anche il collegamento con Pesaro, con mister Sassarini per il derby di domani. Vi ricordiamo ancora una volta con sold out per quello che riguarda la zona dedicata ai tifosi ospiti, cioè a noi. E ci aspettano però con tanta coreografia, da quello che si è capito.
Sì, sì, perché ci sarà anche una buona presenza di pubblico vissino. Poi inutile, lo diceva Lorenzo Paoli, no? Per la VIS quando arriva l'Ancona è la partita un po', ecco, lo l'ha detto Paoli che ha vissuto i derby in campo, sugli spalti, insomma, profondo conoscitore di questa sfida, e per cui aspettiamoci una VIS combattiva, ma insomma abbiamo sentito le parole di Colavitto, abbiamo sentito le parole di Sassarini, i due allenatori, ci dovrebbero essere le premesse per uno spettacolo, per una bella partita di calcio.
Lo speriamo domani di vedere un bel calcio.
Poi è chiaro che se vince l'Ancona
che non
è
ci
meglio.
Sia troppa attenzione, ecco, che non si fanno prendere un po' troppo dal derby.
Dicevo,
la paura
se vince
del
l'Ancona
derby,
ci divertiamo di più.
Io non dico niente, lo sai che non mi esprimo. Intanto il nostro amico Giacomo Cinti dice: domani giochiamo in casa, vamos Dori, dice, piamoci sti tre punti, magari.
Lo saluto.
E concludo ancora una volta con un pensiero che ce lo ricordate, ma già l'abbiamo fatto, ma è giusto rifarlo ancora una volta, al piccolo Mattia che oggi è stato ritrovato il suo corpo. Quindi,
il suo corpo, quindi, purtroppo.
Ancora una volta ritorniamo all'attualità, a questo nubifragio che si è portato via tanto...
E la distanza
erano 11 del... più 2 dispersi, ma in realtà quindi parliamo sicuramente di 13 persone che
la
non
distanza
ci sono più.
Tra il luogo dove era scomparso e il luogo dove è stato ritrovato, che è notevole, dà il senso della violenza di quello che è accaduto. Questo è un episodio molto triste. Bene, io ringrazio tutti i nostri ascoltatori che sono stati con noi e che ci hanno partecipato alla nostra trasmissione con i loro tanti messaggi. Ringrazio Stefano per la regia, come al solito oculata, per la pazienza con cui ha inseguito mister Sassarini. Abbiamo avuto con noi in apertura Lorenzo Paoli, poi due allenatori delle due squadre che domani si affrontano alle 17:30 allo stadio Benelli, e cioè Gianluca Colavitto, allenatore dell'US Ancona, e Davide Sassarini, allenatore della VIS Pesaro. È tutto per questa sera, appuntamento a domani per la diretta radio del derby VIS Pesaro Ancona.
Però la replica non mancherà, quindi alle 13 la replica della puntata di oggi.
Vi saluto da Ferdinando Vicini.
Poi finiamo la replica, dopo poco siamo in diretta.
Vi ricordo sempre che alle 21:30 di tutti i giovedì sera c'è Ancona Channel su TVRS, Gente di Mare.
Con il nostro Ferdinando Vicini.
Grazie e buona serata.
A domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Punto Biancorosso.